Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ecco il suo resto.
Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Beh, lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare 10 Goliador? No, per quelle servono 2 euro adesso. Allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Sì, su Scalable. Scalable, che supporta anche questo ascolto, è un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. Ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Altro che Fontana di Trevi. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi risparmi nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione.
Benvenuti amici ed amiche nella nostra serie dedicata alle magiche avventure e vicende che si nascondono dietro gli oggetti che ci circondano. Io sono Max Corona e oggi ho scelto per voi uno degli oggetti più iconici del XX secolo, coloratissimo e impossibile da risolvere. Sto parlando di uno dei passatempi più amati di sempre, il cubo di Rubik. Ma cosa si nasconde dietro quei cubi così colorati? La nostra storia comincia in Ungheria, all'inizio degli anni 70. Un professore di architettura di nome Erno Rubik insegna all'Accademia di Belle Arti di Budapest ed è chiuso nel suo studio che sta lavorando ad un progetto molto particolare. Vuole trovare un modo per muovere le sezioni diverse di un edificio senza dover smontare e rimontare l'intero meccanismo. Se ci pensiamo, sarebbe stata una cosa abbastanza utile in architettura. Comunque, realizza la forma più semplice su cui testare la sua nuova idea, cioè un cubo a 6 facce, composto da altrettanti cubi più piccoli. Il meccanismo funziona alla perfezione, le parti si muovono in modo indipendente, ma una volta mosse, povero Erno non riesce più a rimetterle in ordine. Cioè non riesce a far ritornare la struttura esattamente come era prima. E solo in quel momento Erno si rende conto di aver creato un rompicapo. Non riesce più a far ritornare i cubetti in posizione originale. E proprio lui, l'inventore del cubo di Rubik, impiegherà dei giorni a risolvere il suo stesso rompicapo. In realtà il cubo originale, visto lo scopo che aveva, differiva da quello odierno. Tanto per cominciare era monocolore e aveva gli angoli smussati. Rubik cominciò così a mostrarlo nella facoltà in cui lavorava e divenne piuttosto popolare tra i matematici, che possiamo definire un po' gli early adopter di questa innovazione. Il fatto che fosse un passatempo stimolante di difficile risoluzione stuzzicava l'intelletto dei matematici, abituati ad interrogarsi su simili problemi. Rubik però capì molto presto di avere per le mani non solo un passatempo per matematici, ma un vero e proprio successo commerciale. Infatti lo brevettò con il nome di Magic Cube nel 1975, dopo aver apportato le modifiche che lo hanno fatto diventare il cubo molto simile a quello che possiamo trovare oggi in commercio. I primi lotti di esemplari Magic Cube vennero prodotti nel 1977 e distribuiti nei negozi di giocattoli di Budapest da parte della Politecnica, produttrice di giocattoli, che aveva trovato un accordo con il nostro Erno. Ma la vera svolta per il nostro protagonista si ha quando Tibor Lacks, Lanzi, socio di Rubik, portò uno dei cubi alla fiera di giocattoli di Norimberga. Il rompicapo venne quindi notato da un certo Tom Kramer, fondatore dell'azienda dei giocattoli Seven Towns, e i due firmarono un contratto con la Ideal Toy nel settembre del 1979 per vendere il cubo in tutto il mondo. E fu proprio in questa occasione che il Magic Cube divenne il cubo di Rubik. Gli venne dato il nome del suo creatore, creando anche una narrazione secondo cui Rubik fosse lui stesso un matematico, ma in realtà era un architetto, così da sottolineare ancora una volta la difficoltà nel risolvere il rompicapo. La cosa forse più interessante è un po' quello che accadde dopo, quando il cubo diventa una vera e propria moda mondiale. In realtà le vendite furono in un primo momento modeste, ma piano piano che si spargeva la voce dell'impossibilità di risolvere questo rompicapo, le vendite letteralmente esplosero. Tra gli anni 1980 e 1983 si è stimato che furono venduti la bellezza di 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo, e il buon Erno Rubik divenne la persona più ricca dell'Ungheria. Il cubo di Rubik era diventato così famoso che addirittura un libro di un dodicenne inglese di nome Patrick Bossett, che è un po' considerata la prima guida scritta su come risolvere il rompicapo, ha venduto nel mondo oltre 1,5 milioni di copie, cioè un libro scritto da un dodicenne. Negli anni però, come è giusto che sia, la moda del cubo di Rubik scemò, fino però a ritornare in auge con l'arrivo di YouTube, su cui cominciarono a diventare popolari dei video su come risolvere il cubo di Rubik, oltre anche a video di campioni del mondo che risolvevano il cubo in pochi secondi. Ma io mi chiedo, ma come si svolge una gara di cubo di Rubik? In realtà ci sono molte discipline, la più comune è che il cubo viene mosso con un numero finito di volte, che ne so, per esempio 40 mosse, e poi i contendenti devono risolvere il cubo nel minor tempo possibile. Ve lo dico già, è questione di secondi, ve lo dico, così se avete voglia di cimentarvi in questa gara sapete a cosa andate incontro. Oggi Erno Rubik ha un patrimonio di svariate centinaia di milioni di dollari, e anche se il brevetto del cubo è scaduto, il nome Rubik è stato comunque registrato e continua ad essere un marchio molto riconosciuto. E voi, ora mi rivolgo a voi, che ne pensate? Qual è stata la vera valvola che ha fatto esplodere la mania del cubo di Rubik? Secondo me il cubo è stato veramente un giusto mix tra facilità di uso, cioè chiunque può provare a risolvere il cubo di Rubik, unita alla sua difficoltà nel risolverlo, difficoltà che però non è impossibilità, cioè tu puoi risolverlo, è semplicemente difficile. La giusta misura di questi tre aspetti lo ha reso uno degli oggetti più famosi e iconici del XX secolo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo che per non perdere i prossimi episodi vi conviene iscrivervi al canale podcast e attivare la campanellina. In descrizione trovate tutti i link per approfondire quello di cui noi parliamo, trovate anche il link del libro Persone che pensano in grande, un libro che forse sarebbe piaciuto anche al buon Erno Kubrick. A me non resta che salutarvi, un saluto e un abbraccio dal vostro Max Corona.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.